Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Sono le 13 qui su Radio Marte, saremo in onda sino alle 14 con il calcio, con il giorno numero 14 del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Oggi è mercoledì, tra tre giorni comincia la stagione ufficiale del Napoli con Napoli-Modena al Maradona per la Coppa Italia, con un Maradona sold out. Gianluca Gifuni al microfono, Gigi Soriani in regia. Napoli comincia a muovere qualcosa dal punto di vista del mercato. Caiuste diretto al Brentford in Inghilterra, per Gaetano sono ore decisive per il passaggio al Parma. C'è sempre in stand by la situazione Osimhen e l'attività del Napoli per lo sfoltimento della rosa, con Mario Rui che sino all'11 agosto è in accordo con la società fuori dagli allenamenti di gruppo, come abbiamo già detto nella giornata di ieri. Diversi giocatori che devono essere ceduti, e i prossimi due colpi con le cessioni di Caiuste e di Gaetano saranno Brescianini dal Frosinone e Gilmour dal Brighton, dalla Premier League. Dunque i due centrocampisti che affiancheranno Anguissa e Lobotka in questa nuova stagione del Napoli. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per i vostri interventi in diretta. Cominciamo subito con il nostro collegamento con il nostro inviato a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli, giorno numero 14, Dario Sarnataro. Dario, buon pomeriggio.
Eccoci caro Gianluca, buongiorno a tutti, a te, amici marziani all'ascolto. Giorno 14, tra allenamento anche inaugurazione di un centro sportivo, questa mattina alle 10 tutti in campo con squadra divisa in due gruppi, in due o tre gruppi, perché Conte ha provato con esercitazioni tattiche, attacco e difesa, mischiando un po' le carte. La novità di giornata è che Osimhen ha fatto parte del lavoro in gruppo con varie esercitazioni, con soprattutto la parte atletica, e poi dopo provando anche degli schemi d'attacco insieme a Politano e Khedira. Diciamo che le prove sono state fatte in difesa mischiando appunto le carte. Da un lato c'erano Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus con Mazzocchi e Spinazzola esterni, e poi dall'altro invece Rafa Marin e Nathan e Buongiorno. Con questi ultimi due sono un po' scambiati le posizioni con Conte, che dunque continua a provare specie da difensore di centrosinistra. Buongiorno. Caiuste impiegato a centrocampo nella in coppia con Colisacco e Anguissa con Iaccarino, e quello Botka invece appunto con Anguissa. Quindi sono un po' di prove tattiche, ma non partitella. Parte atletica anche per Oliveira e per Osimhen. Gli unici assenti, Mario Rui l'ha già detto, non c'è neanche qui a Castel di Sangro, Gaetano non si è visto, Osimhen invece, come si diceva, ha fatto parte dell'allenamento di oggi. Intanto ci sono un po' di bambini che stanno giocando a pallone qua alle mie spalle, mi hanno anche colpito, questa è la cosa buona. Fodoruscio, per parlare degli altri un po' in bilico, neanche in gonghe, hanno fatto parte dell'allenamento, quindi ci sono qui. Fodoruscio ha fatto anche un po' di prove insieme alla Lobotka, così come dicevamo Caiuste, che come tu hai detto sembra destinato al Brentford in Premier League in prestito con obbligo di riscatto. Quindi diciamo un po' sorpreso il fatto che abbia fatto l'intera seduta diciamo come tutti gli altri a pieno ritmo, però insomma non ci sono stati contrasti, parte atletica ripetute, l'allenamento yo-yo come viene definito di Conte, no? Con ad elastico, ed anche prove tattiche senza nessun scontro di gioco. Se sei d'accordo Gianluca, ci sono molti tifosi qui,
sì,
dire
sì,
la
adesso
loro,
sentiamo, volevo farti i complimenti per la location, sì, alle tue spalle sembra di vedere Monopoli, Molfetta, Barletta, insomma quei posti lì in provincia di Bari dove ci sono gli edifici in marmo bianco, ecco, ti sei
vero, è vero,
in una location
è sempre
molto
piazza
particolare.
Del plebiscito, sempre piazza del plebiscito, però ho cambiato un po' diciamo angolo di visuale.
Senti, non ci racconti poi... che che è successo ieri a Piazza del Plebiscito con Anghissà, Spinazzola,
sì.
Mazzocchi e Raspadori tra i tifosi.
Lo stavo per dire, questo qui, nei due eventi, diciamo, quando ho partecipato gli azzurri questa mattina, andando alla cronaca più recente, Anghissà e Simeone hanno partecipato all'inaugurazione di un centro polisportivo che sarà inaugurato ufficialmente tra qualche mese con il sindaco Angelo Caruso. Nessuna parola. Ieri poco più, per la verità, perché presenti circa 1000 tifosi sono venuti in piazza proprio alle mie spalle Anghissà, Spinazzola, come dicevi tu, Olivera e Raspadori. 9 minuti e mezzo di presenza, un po' poco francamente, tifosi delusi, giustamente, c'è chi ha fatto 100-140 km, ancora di più, per vedere l'allenamento che abbiamo raccontato in presa diretta con un po' di pioggia e in ritardo. E poi per assistere a una serata, non dico lunga, ma una mezz'oretta di incontro con i propri beniamini, con questi quattro, durata appena 9 minuti e mezzo, troppo poco, mezze parole, pochissimo.
Quattro giocatori significa...
Ma è stata, esatto.
In pratica sono 2 minuti e 24 secondi a calciatore.
Pochissimo, devo dire, ho raccolto, questa è la mia opinione personale, ma ho raccolto anche diverse lamentele dei tifosi, giustamente. Mazzocchi ha detto la maglia sudata sarà la cosa più importante, nella fatica si capisce chi è buono e chi è malamente, proprio così in gergo dialettale. Raspadori ha parlato del gol segnato al Brest sperando di farne 20. Olivera stanchissimo dopo la prima giornata con Conte, e invece Spinazzola contento di far parte del Napoli e riceve, diciamo, trae forza dai tifosi sempre presenti anche in quel Castel di Sangro, per quanto siano stati un pochino, ripeto, delusi da questo incontro troppo breve con i quattro calciatori.
Ecco, per la precisione 2 minuti e 22 secondi e mezzo a calciatore, se vogliamo proprio essere precisi.
Dal punto essere di... matematico, sì.
2 minuti e 22 secondi,5 a calciatore ieri. Complimenti, questo è un record, quasi Jacobs, quindi da quinti in classifica alle Olimpiadi. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, metaforicamente ancora per qualche giorno, poi sarai nuovamente sulla tua mattonella materiale, concreta, all'ingresso del centro sportivo di Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ma parlerei, insomma, dei ragazzini che hanno colpito Sarnataro, invitando, diciamo, a rifarlo.
Hanno una buona mira o ce l'hanno con lui?
Invitando a rifarlo, diciamo.
No, in realtà voglio coinvolgermi nella partitella di calcetto, io sono prontissimo, insomma. Non so Pasquale, ma io sono pronto a giocare.
Vabbè, in che ruolo, Sarnataro? Difensore?
Lo sai, io gioco difensore laterale, alla Di Lorenzo, ecco, diciamo.
Di Lorenzo, va bene.
È un vecchio difensore, diciamo, di Rocciuto.
È abbastanza vecchio, sì.
Pasquale, dici tutto, di Caiuste, di Gaetano innanzitutto e poi di tutto il resto. Come si muove il mercato del Napoli?
Ha detto Dario, cioè c'è questa ipotesi, questa idea di cessione, sarebbe un'ottima cessione, prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni al verificarsi determinate condizioni al Brentford. Vediamo, insomma, il giocatore quando sarà sbloccato. Oggi ci ha raccontato Dario che si è allenato. A breve si sbloccherà anche Gaetano, cioè nel senso che manca l'incontro risolutivo per chiudere col Parma, che potrebbe chiedere anche Nathan in prestito, e quindi, diciamo, sbloccherebbe un'altra cessione. È chiaro che a quel punto, con le partenze di Caiuste e Gaetano, il Napoli dovrebbe fare due centrocampisti, secondo me prima Brescianini poi Gilmour, in ordine temporale, però conta poco. E poi c'è da capire, insomma, se il Napoli decide di stringere, come credo, come penso, per David Neres, atteso pure il suo procuratore in Italia. In Portogallo raccontano dell'inserimento anche del PSV Eindhoven. David Neres, ricordiamo, è stato grande protagonista dell'Ajax, sembrava, insomma, quando era all'Ajax prima della rottura del crociato nel 2019, destinato, diciamo, a una grandissima carriera, perché un giocatore che ha mezzi tecnici impressionanti. Poi si è fatto male, la scelta dello Shakhtar è andata male, insomma, perché ricorderete, andò via, è durato 6 mesi a causa dello scoppio della guerra. Al Benfica ha fatto benino, la concorrenza con Di Maria non lo ha aiutato, però un giocatore che ha da veramente colpi interessanti. Nell'idea di Conte giocherebbe centrodestra con Kvaratskhelia centrosinistra e Lukaku, quando si sbloccherà la questione Osimhen, il tridente del Napoli potrebbe essere questo.
Quindi Neres, Kvaratskhelia, Lukaku sarebbe,
sì, è chiaro,
Napoli.
Che io credo che dovesse arrivare Neres, secondo me anche si troverà una situazione, una soluzione anche per Gong. Cominciano a essere tanti poi lì, perché avresti Politano, Neres, Kvaratskhelia e anche Raspadori. Quindi credo insomma che poi magari si possa trovare una soluzione, una sistemazione per l'uomo.
Indubbiamente, quindi insomma, visto che anche Nathan è con la valigia in mano, ripercorriamo le tappe dello sfoltimento della rosa che è all'orizzonte del Napoli. Dopo Østigard e Lindstrom, che sono già stati ceduti, ci sono Nathan, Mario Rui, Caiuste, Gaetano, Folo Ruscio, Simeone, Khedira, Gong. Sono 8 più i 2 che sono andati via, sono 10 in pratica il Napoli. Questa vuole fare una rivoluzione.
Aggiungo che Simeone potrebbe anche rimanere. È una novità, insomma, potrebbe anche rimanere, anche perché altrimenti se fanno via Simeone e Khedira devi prendere pure un altro attaccante, non certo. Basta uno solo.
Quindi, tra l'altro nelle prove Gianluca e Pasquale, se posso dire la mia, Simeone è sempre più impiegato da centrale, da centravanti, e che tira sempre di più come sottopunta, anche stamattina.
Io perciò te l'ho chiesto ieri.
Sì, ho capito.
Credo che possa, diciamo, è una possibilità, poi magari negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto, però è chiaro che se andassero via sia Simeone sia Khedira, e Osimhen, il Napoli dovrebbe prendere Lukaku un altro centravanti.
Ecco, allora devo dire due cose su questo aspetto centravanti. Volevo un attimo anche alimentare il dibattito. Khedira era utilizzato a Di Marzio da punta centrale, da quando Napoli a Castel di Sangro è stato sempre utilizzato da trequartista, diciamo, dietro la punta. Ma per quale motivo poi Conte avrebbe preferito Raspadori al centro dell'attacco e non Simeone? Cioè, nella gerarchia degli attaccanti ci sarebbero sempre eventualmente Lukaku, Raspadori, Simeone in quest'ordine, oppure a Raspadori sarà trovata un'altra collocazione, cioè quella del trequartista? Perché al momento insomma, pare che Conte preferisca Raspadori come punta centrale, non Simeone.
Perché fai queste domande da 2 milioni di dollari?
No, è perché è quello che vediamo. Quindi
ad oggi Gianluca...
Ad oggi è la perché Simeone esatto. Sembrava che dovesse andare via e quindi insomma la situazione era condizionata anche da queste voci. Se Simeone resta, secondo me è lui l'alternativa a Lukaku.
Quindi la risposta la risposta che hai dato è dipende tutto più dalla diciamo così stabilità di un giocatore all'interno di un contesto, cioè, piuttosto che da scelte propriamente tecniche e di preferenze.
Ma già lui, un mercato aperto si fa sempre così, dicendo chissà di rivoluzionario, per così aggiungo all'elenco che abbiamo fatto che dobbiamo capire pure cosa accadrà e se accade qualcosa con Meret, che al di là insomma delle smentite ovvie che ci sono, è una situazione che potrebbe anche diciamo sviluppare qualora insomma lui avesse qualche offerta e il Napoli trovasse un portiere. Ne risulta insomma che a Conte piaccia Kepa, che ha giocato l'ultima stagione
presso
il Real Madrid.
Però di proprietà del Chelsea,
che lo vende, però che il Chelsea pare che abbia 6 portieri in rosa, un anno di contratto, quindi davvero con uno stipendio da 6 milioni di euro, però a un anno di contratto lo potresti prendere insomma a condizioni vantaggiose.
Ricordiamo che c'è anche De Gea che è svincolato eventualmente a 33 anni e Chesney che è a un anno dalla scadenza con la Juventus.
Per capire che poi il Napoli lo seguì anche l'estate dello scudetto, poi doveva venire Navas, Meret doveva andare allo Spezia, poi rimase Meret, giusto per far capire, era l'estate 2022.
Va bene, Dario Sarnataro, sei tra i tifosi o...
Sì, esatto, chiamo gli amici tifosi che stanno marcando stretto, tra cui l'avvocato Biagio, venga qua, un po' più dietro. Che dici di questo Napoli, che impressione hai, preoccupato per questa campagna acquisti un po' lenta?
Sì, sinceramente mi aspettavo qualcosa in più sotto profilo tecnico, diciamo come... Non so, se sembra a centrocampo che il tasto tecnico sarebbe stato un po' aumentato con qualche acquisto in più al posto di Anguista, anche diciamo così, se lo stesso è un buon centrocampista, però le ripeto, mi aspettavo qualcosina in più, perché l'accoppiata Lobotka-Anguista non so se può garantire un rendimento tale da poterci proiettare nei primi posti in classifica.
un equilibrio anche, questo è un tema giusto. Gli altri amici, volete dire qualcosa? Prima mi ha fatto un processo lunedì, prima sul Napoli, adesso sono così intimiditi. C'è un gruppetto di milici.
Ci stiamo un po' scontrando su Promeretta e contro Meretta, è veramente una disputa.
Promeretto contro Meretta.
Io sono Promeretta al 100%, perché secondo me ha mezzi tecnici notevoli, detto da Zoff che è il Vangelo. E da Giovanni Galle, ovviamente, dico una cosa scontata, lascia desiderare nelle uscite, ha poco carattere, tutte queste cose qua. Quello che ha detto Pino Tagliatelle, sarebbe il caso che andasse via da Napoli, però a mio modo di vedere non c'è un'alternativa valida. Ragion per cui io me lo terrei, anche perché è un professionista serio, non si lascia andare ad atteggiamenti plateali, ragion per cui a modo di parlare asciutto.
Va bene, poi ne parliamo tra un po'. Grazie.
No, grazie molto.
Saluto gli amici che non hanno voluto partecipare al dibattito. Buon appetito, so che vanno qua vicino.
Ma io ho
venire? Ah no, c'è un amico al volo, però giusto 20 secondi. Che dici? Pro Meretto o contro Meretto?
Io contro Meretto.
Come si chiama?
Cifuni. Io, Peppe Truppo.
Peppe.
No, a me...
Filippo, le piacerebbe?
Che,
non è cosa, perché
che Kepa,
più Kepa che Meretti.
Però so che Kepa viene da un crociato, viene da
sì, diversi anni infortunati, quindi Meretti no
Meretti
allora,
no.
Mi ha salutato Gianluca, allora ha detto contro il Gifu, ha detto ciao Gifu,
ciao Gifu,
ciao signor Truppo, ciao.
Siamo conosciuti pure a San Paolo,
grazie, buon appetito, sono andato a mangiare, grazie.
Allora io ho una domanda per Sarnataro, per Pasquale Tina, perché insomma, ma in questo momento voi sapete dove Roberto Calenda?
No, non lo so, io non lo so, non so se Pasquale.
Pasquale, tu hai idea di dove possa essere? Che non risponde al telefono ripetutamente, quindi non c'è segnale, dov'è?
Non ho idea.
Eh no, perché se non capiamo dov'è non potremo mai capire nulla di Osimhen, per cui insomma dobbiamo andare sulle tracce di Calenda.
Vabbè,
io so che Pasquale è sempre molto informato sui movimenti di Calenda, quindi insomma,
di Calenda veramente no.
Veramente.
Volevo dire una cosa brevissima sul fatto di pro e contro Meret. Scrivere o raccontare eventualmente di uno scenario non significa essere pro o contro un giocatore.
Certo,
assolutamente.
Fare il proprio mestiere e raccontare uno scenario, tutto qua.
Al di là delle smentite, diciamo
atto,
così, che
assolutamente.
Delle smentite sulle cose che ci dicono, Meret non sarà sul mercato, ma è oggetto di valutazioni. Ecco, così dobbiamo.
Caro Gianluca, tra poco c'è un grande uomo di sport, di calcio napoletano, Eugenio Albarella con noi. Quindi, appena voi, dopo la pubblicità, ci siamo.
Eugenio Albarella, che forse è anche con un allenatore di portieri, quindi potremo parlare diffusamente di Meret, di Kepa. Sì. Di De Gea, di Chesney e di tutte le possibili scenari che riguardano il Napoli. Pasquale, ma secondo te stasera riusciamo a sapere qualcosa di Calenda? Manager di Osimhen, no?
Non lo so, non ho idea. Vediamo.
Vabbè, noi andiamo sulle tracce di Roberto Calenda. Se qualcuno lo avesse visto, può scrivercelo al 339-666-9990 o chiamarci allo 081-636-363. Dov'è Roberto Calenda? Significa sapere dove va Osimhen. A tra poco. Ciao Pasquale, ciao Dario, a tra poco.
Ciao.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, edizione del mattino con Gigi Soriani in regia. Un po' di messaggi vocali prima di tornare a collegarci con Dario Sarnataro a Castel di Sangro nel ritiro del Napoli, giorno numero 14. Sentiamo.
Che dispiacere, tutta questa massa di tifosi che non tenono niente a fa, si sono pigliate collera e mi sono muscilla. Ma pure voi che commentate in questo modo,
cioè?
Un po' più di serietà, forza, voi che state in vacanza.
Ma che proposito?
State facendo una trasmissione, ma state in vacanza.
No, non siamo in vacanza.
Ma queste cose non le dovreste dire.
Cioè, i nove minuti.
Un po' più professionali, grazie.
I nove minuti, voglio capire.
Da Secondigliano.
Sì, caro amico da Secondigliano, però non ho capito il tuo appunto su cosa poggia. Se ce lo fai capire, noi lo argomentiamo e ove mai avessimo sbagliato qualcosa, lo ammetteremo tranquillamente, non è un problema se non si è d'accordo su qualcosa, però vorrei capire il tuo appunto su cosa poggia, perché non è chiaro, probabilmente sui 9 minuti e mezzo dei calciatori in piazza che abbiamo commentato con un po' di ironia, cioè i 2 minuti e 22,5 secondi a calciatore, che è certamente un record olimpico, certamente non esiste un problema attaccante, ci sarà o Victor o Lukaku come prima punta, il sostituto sarà Raspadori secondo questo amico. Antonio scrive: non fa riflettere il fatto che le due sessioni di mercato dell'anno scorso siano state bocciate dal mister, soprattutto quelli che furono chiamati a sostituire i campioni d'Italia. Sul mercato il Napoli all'inizio si è mosso bene, ma oggi l'immobilismo è eloquente. Messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno, sono Robby da Pomicino.
Buongiorno Robby.
Ma scusate, non vi sembra una follia dopo un mese di preparazione sfortire la rosa con questo numero, cioè 10 unità circa? Ma io spero che si vendano solo per sfortire, perché se poi devono essere rimpiazzati, insomma, riprendere tutto da capo mi sembra proprio da folli, da matti. E poi scusate, Floriscio era uno indicato da Conte come diciamo quasi un intoccabile, adesso addirittura è sul mercato. Gonge, che secondo me l'anno scorso è stato uno dei pochi che si è salvato nella seconda metà della stagione, viene venduto. E, cioè, mi sembra, boh, non lo so, vabbè, comunque sempre Forza Napoli e buona giornata.
Due calciatori già venduti, Østigard e Lindstrom, altri 7-8 che sarebbero sul mercato. Folorusso due giorni fa stava per essere ceduto all'Atalanta, poi non si è fatto più nulla. È questo che ci fa capire che il giocatore è evidentemente sul mercato. Andiamo nuovamente a Castel di Sangro dal nostro inviato nel ritiro del Napoli, giorno numero 14, che è con un graditissimo ospite. Vai Dario Serrataro, a te la linea.
Grazie Gianluca, siamo con Eugenio Albarella. Eugenio, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere con noi, giusto una postilla, non stiamo facendo vacanze, siamo iperprofessionali, sfido l'amico di Secondigliano, non so che lavoro faccia, ad essere professionale e serio quanto noi, ne dubito visto quello che dice, ovvero sciocchezze. Caro professore, allora, come vede questo Napoli, oggi allenamento tra il tattico e l'atletico, l'ha colpita qualcosa in particolare, ti ha colpito qualcosa in particolare?
Assolutamente nulla di particolare, l'obiettivo oggi era perseguire i lavori di forza, perché la squadra si è suddivisa in due gruppi, dove ha fatto una prima parte in palestra con combinazione di esercitazioni pliometriche e balistiche, finalizzata appunto alla trasformazione di forza esplosiva, per poi dopo fare le combinazioni di reparto, una che portava a lavorare sul terzetto di difesa e l'altro nelle combinazioni delle fasi d'attacco.
Attacco e difesa, in effetti la cosa che diciamo negli ultimi giorni abbiamo visto fare un po' di più l'uscita dal basso, anche i portieri, non so se l'hai vista quella parte di ieri, che hanno da soli fatto, no, esercitazioni dal basso, ma di portieri ne parliamo dopo, con Luciano Tarallo. Invece il Napoli che cresce, ti chiedo, da uomo di sport, vedendo e avendo vissuto praticamente fino a 2 secondi fa, inizialmente, fino a pochi mesi fa, il campo, l'atmosfera qual è secondo te?
È l'atmosfera di un nuovo capitolo. L'ambiente deve capire che il Napoli è in evoluzione, ha deciso di cambiare registro. Il Napoli degli ultimi anni era la risultante di un progetto medio-lungo formato da la cultura del lavoro specifico di un sistema di gioco che l'ha portato ad essere una delle squadre con più conoscenze nel suo sistema, grazie ai contributi di allenatori come Benitez, come Sarri, come Gattuso, ma soprattutto come Spalletti. Il Napoli era una squadra che conosceva tutto quello che era l'evoluzione del sistema 4-3-3 e i suoi affini. Oggi ha deciso, per ovvi motivi, di combinare altre soluzioni, altre strade. Dovrà trovare l'allenatore la strada più breve possibile per accelerare questa evoluzione, questa nuova impronta, e Conte è sicuramente l'uomo giusto a posto giusto.
Dario. Sicuramente Gianluca ha una curiosità per il professor Albarella. Sì, Gianluca.
No, io volevo chiedere al professore, che saluto, ho letto un po' di tempo fa la sua celebrazione della strategia, diciamo così, di allenamenti di Conte, cioè questo mix tra lavoro a secco e lavoro con il pallone, se riesce bene, forse vecchio stampo, non lo so come lo definisce, però mi sembra di capire che per il professor Albarella sia l'optimum, ecco, per preparare una squadra, è così?
Ti saluta Gianluca Gifuni, ovviamente chiediamo scusa agli ascoltatori ma non a cuffia Eugenio. Gianluca diceva, hai esaltato recentemente anche sui social, immagino, questo misto tra lavoro a secco e lavoro con la palla di Conte, è l'optimum per te?
Allora, bisogna contestualizzare il momento, è la storia e la cultura dell'allenatore. I latini dicevano ogni strada porta a Roma, bisogna accollarsi logicamente in ogni strategia i pro e i contro. Il messaggio che sono sicuro che questo allenatore vuole dare alla squadra in primis e all'ambiente è che il Napoli l'anno prossimo, ai noi, affronterà un campionato anomalo, oltre a quello che ci siamo detti prima dovuto al proprio l'impronta diversa che si vuole dare. Il Napoli dopo tanti anni, credo che siano 13 o 14 anni consecutivi che abbia partecipato alle Coppe Europee, nel suo DNA è una squadra che fa competizione ogni 3 giorni, l'anno prossimo farà competizione ogni 7 giorni. Se il gruppo di lavoro, se gli atleti non avranno la forza, la resilienza di saper gestire al meglio quello che può essere una trappola dove si gioca ogni 7 giorni, ecco che potrà cadere in quell'errore che è caduto l'anno scorso clamorosamente la Juventus. Lo spirito di sacrificio, la voglia di stare sempre sul pezzo anche nei momenti di difficoltà, dove credetemi non è assolutamente facile per un atleta che ha nel suo appunto DNA competizione ogni 3 giorni trasportarla ogni 7 giorni, può essere molto dispersiva, e quindi questo spirito di sacrificio che vuole lui far arrivare attraverso i mezzi di lavoro servono soprattutto a finalizzare e affrontare una stagione anomala e molto difficile.
Quindi è tutto finalizzato. Nel salutarti e nel ringraziarti, abbiamo pochi istanti perché siamo già in zona pubblicità. Sei un uomo di sport abituato a queste cose, anche se sei da molti anni nel calcio, anche se non si vede, perché sei in grande forma come al solito. Questa mini rivoluzione che potrebbe esserci con Conte, che rispetto alle previsioni, come dire, sta valutando le posizioni di Fonoruscio, di Ngong e anche forse di Meret, ci può stare o è un po' da stabilizzante a pochi giorni dalla Coppa Italia e anche, se vogliamo, dal campionato?
No, ritorno a ripetere, è un processo non facile da raggiungere.
Cioè, da vicino è giusto che Conte abbia notato cose che da lontano non riusciva a cogliere.
Conte è in fase di prova, sta cercando di, in funzione alle sue idee, di montare e smontare il puzzle per avere determinati tipi di risposte. E non è detto che quello che in questo momento possono sembrare delle scelte definitive lo siano poi dopo la fine. Perché logicamente certe risposte oggi sono anche influenzate dai mezzi che sta usando, sicuramente dovuto anche al grande volume che è stato proposto alla squadra, i giocatori che hanno caratteristiche aerobiche tipo Mazzocchi, tipo Anguissa, Lobotka e tutti quelli che hanno grande capacità aerobiche oggi sono più pronti, quindi possono sembrare quelli che sono un passo avanti nelle scelte. Quando tutti avranno metabolizzato determinati tipi di dettami, ecco che avrà le idee un po' più chiare per poter fare poi dopo le scelte definitive.
Grazie a Giulio Albarella, grazie prof.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
Grazie a te Gianluca.
Grazie a professor Albarella. Allora andiamo a leggere qualche messaggio al 339-666-9990. Nel frattempo Brunello scrive: Calenda, in questo momento Roberto Calenda, il manager di Osimhen, è in Grecia perché l'operazione Osimhen va alle calende greche, e quindi come sempre insomma acuto il nostro amico che salutiamo e abbracciamo. Ciao Gianluca, penso che il Napoli dovrebbe intervenire anche sulla fascia destra. Mazzocchi non è da grande squadra, Di Lorenzo a 32 anni non può fare tutta la fascia per tutta la stagione, che ne pensi? Grazie Jack. Credo di sì, che il Napoli, io insomma mi sarei fiondato su Bellanova del Torino, che sarebbe stato l'ideale insieme a Di Lorenzo, insomma magari alternarsi sulla fascia con Di Lorenzo spesso e volentieri nei tre di difesa sarebbe stato l'optimum, certamente. Che ne pensa Dario Sanataro da Castel di Sangro?
Sì, sono d'accordo, nel senso che io vedo assolutamente Di Lorenzo come esterno nei quattro e non Mazzocchi, che invece deve essere un'alternativa, e quindi poi c'è da capire che gioca in difesa Olivera, vedremo, qualcun altro che arriverà, non lo so, Nathan magari, e sicuramente Lorenzo. Però io credo che a 31 anni, non 32, il Lorenzo ha le qualità fisiche per poter reggere l'intero anno. Certo, se avesse avuto un'alternativa alla Bellanova, o se il Napoli avesse uno anche come Bellanova, avrebbe maggiori chance di fare bene, questo mi sembra evidente.
Dario, questo amico che scriveva fa riflettere il fatto che le due sessioni di mercato dell'anno scorso, cioè quella estiva, sì, con Nathan, Caiuste e aiutami tu, quella invernale
Mazzocchi,
con Mazzocchi, Ngonghe, sono quelle di gennaio, Lindstrom, Caiuste, Nathan, in pratica sono tutti e tre in partenza e sono i tre acquisti dell'estate. E poi Ngonghe, Mazzocchi no, ma Ngonghe insomma è il giocatore forse più costoso della sessione invernale, diciamo sono tutti sul mercato, quindi bocciate totalmente, clamorosamente, sì, inequivocabilmente le sessioni di mercato dell'anno scorso, in cui è stato certificato che si è sbagliato tutto sul mercato.
Sì, tutto si è sbagliato, vista la votazione in atto anche su Ngonghe, che è un buon giocatore, forse il Napoli si è affrettato a comprarlo ad una cifra non bassissima, almeno a mio parere personale, per un esterno che deve ancora forse crescere per il tipo di calcio che ha in mente Conte, non in assoluto, perché ha dimostrato in Serie A di essere un buon calciatore. Quindi è certamente stato un anno incredibilmente disastroso anche, o forse soprattutto dal punto di vista del mercato. Però Nathan potrebbe restare, non lo so se va via, perché poi ricordiamo il Napoli, hai detto tu, sono 10 giocatori che potrebbero andare via, quindi altri 8, ma poi altri dovrebbero arrivare. Insomma, diventa complicato immaginare che il Napoli oggi è 7 agosto, in 13 giorni, in 23 giorni possa fare 15 operazioni di mercato tra cessioni e acquisti. Però vediamo, siamo qui a raccontarlo.
Dario, resta lì a Castel di Sangro,
oh, diciamo,
ci fermiamo. Ci fermiamo, tra poco parliamo di portieri, parliamo di economia, perché dove va il Napoli con gli acquisti, le cessioni, con le plusvalenze, con l'operazione Osimhen che non si sblocca, e anche di politica sociale legata allo stadio Maradona, perché sta per cominciare la stagione ufficiale, si gioca già sabato tra 3 giorni al Maradona, vediamo e cerchiamo di capire che novità ci sono dal punto di vista della struttura e della viabilità verso fuori grotta. A tra poco. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, edizione del mattino. Questa sera torneremo a fine giornata alle 19 sino alle 20 per tutti gli aggiornamenti e il compendio del 14esimo giorno di ritiro del Napoli in Abruzzo. Gigi Soriani in regia, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp e 081-6363-633 per intervenire in diretta. Noi torniamo a Castel di Sangro dal nostro inviato Dario Sarnataro. Dario, a te.
Eccoci caro Gianluca, siamo con Luciano Tarallo, preparatore dei portieri, ex portiere, un grande allenatore non solo degli estremi difensori, anche del Napoli. Nel Napoli ha avuto alcune esperienze, insomma vado subito al dunque. Luciano, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a tutti.
Perché Meretta è in fase di valutazione da parte dello staff tecnico attuale del Napoli, giusto così al 7 agosto, e poi eventualmente chi dovrebbe far posto a Meretta per migliorare la qualità del portiere del Napoli?
Ah, per quanto riguarda Alex Meret, non penso che sia in fase di valutazione. Questa è una storia che forse si è creata su Mass Media. Penso che
Meret... noi sappiamo così, eh. Non è detto che vada via, non è detto che Conte non l'apprezzi, però non è, diciamo, assolutamente incedibile.
Sì, non è incedibile, nessuno è incedibile, uno solo era incedibile, si chiamava Diego Armando Maradona. Quanto riguarda il nostro portierone, penso che sarà lui il portiere titolare del Napoli. Ove mai ci fosse un cambio in questo periodo, penso che se parlassimo di Szczęsny tutti alzeremmo le mani, ma se parliamo invece di alcuni nomi che ho sentito, ad esempio come Kepa o altro nome, allora dico lasciamo stare, teniamoci Alex Meret, che comunque è un campione d'Europa, campione d'Italia, sotto l'aspetto di tecnica del portiere è il numero uno, sotto l'aspetto di transizione è il numero uno. Deve migliorare certamente, forse sotto l'aspetto di tecnica podalica migliorerà sicuramente
quest'anno. Anche perché un po' a sorpresa Conte punta molto sulla partenza dal basso più del passato. Gianluca, volevi intervenire? No,
volevo salutare Luciano Tarallo e chiedergli profilo come Szczęsny, devo dire che Salvatore Soviero insomma in estate a Di Maro ha battuto per una decina di giorni su questo nome al posto di Meret, secondo lui prima del 30 agosto si farà, però insomma noi vediamo e aspettiamo. Uno come Szczęsny, al di là della porta, dei pali, ecco, in cosa potrebbe migliorare tutto il reparto difensivo? Cosa darebbe più
diceva
di Meret?
Gianluca, uno come Szczęsny, cosa darebbe più di Meret, al di là della qualità in porta, a tutto il reparto difensivo, in cosa migliorerebbe il Napoli con Szczęsny rispetto a Meret?
Migliorerebbe sicuramente il vissuto, parliamo di un portiere che sembra che sia 1990, quindi ha 34 anni. Il vissuto è una parte fondamentale del portiere, è col vissuto che si migliora, è la partita che ci dice dove bisogna migliorare, e di partite Szczęsny ne ha fatte tante. Di
anche come guida della difesa, uno più di personalità, che parla un po' di più.
Certo, ma comunque parliamo di un grande portiere, e allora nessuno potrebbe, avrebbe nulla da ridire se il portiere da, se fosse Szczęsny. Ma se parliamo di un altro portiere tipo Kepa o qualche altro,
ti piace Kepa? Pure il Napoli, ricordiamo che lo ha seguito, lo stava per prendere anche nell'anno che ha portato allo scudetto.
No, Kepa non solo non mi piace, non mette nulla in più di Alex sicuramente. Szczęsny invece metterebbe qualcosa in più sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto anche di mentalità, se vogliamo, di vissuto soprattutto. E allora lì alziamo tutti le mani, voglio dire, parliamo di Szczęsny, parliamo di un grande portiere, parliamo tra un portiere, secondo il mio punto di vista, è tra i top 5 a livello europeo. Alex Meret, comunque parliamo di un grande portiere. Un portiere che ha vinto il titolo europeo, ha vinto il titolo italiano a Napoli, ricordiamolo, e portiere che secondo il mio punto di vista può stare benissimo altri 4-5 anni a Napoli, tranquillamente.
Insomma, va anche risolto questo nodo, chiarissimo. Luciano Tarallo, non so se è un'ultima curiosità per Luciano, oppure lo salutiamo.
Lo saluto con affetto e gli auguro una buona giornata a Castel di Sangro insieme ad Eugenio Albarella.
Grazie Luciano, abbracci forte anche da gioco.
Grazie, saluti a tutti nello studio.
Grazie Luciano Tarallo.
Grazie
a te, Gianluca.
Grazie a Luciano Tarallo. E noi voliamo da Fabrizio Vettosi, economista, esperto in finanza anche di calcio, consulente di molti club di Serie A, in passato spesso e volentieri anche del Napoli De Laurentiis. Fabrizio Vettosi, Fabrizio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ciao Gianluca.
Senti, io leggo sul Napolista questa mattina, che riprende insomma una indiscrezione ne abbiamo già dato prima, e cioè Cajuste venduto a 12 milioni al Brentford con prestito con obbligo di riscatto, e questa la formula è quasi fatta, dovesse concretizzarsi come ormai è certo quasi, Manna secondo il Napolista sarebbe candidato al Nobel per l'economia. Ti piace?
Sarebbe sicuramente una buona, diciamo un'ottima operazione, perché dai miei calcoli Cajuste dovremmo averlo in bilancio circa 7 milioni di euro, quindi realizzeremmo anche una plusvalenza oltre a liberarci circa 2 milioni di euro di costo lordo di ingaggio, per cui sarebbe un beneficio, non dico una goccia nel mare, un piccolo beneficio però in termini economico-finanziari, oltre che andrebbe a inquadrarsi nel piano tecnico di Conte, che non mi sembra consideri Cajuste un'alternativa ad Anguissa nel centrocampo a due.
I ritardi nella cessione di Osimhen, nel rimpiazzo dell'attaccante con Lukaku, ritardi ormai insomma pesanti, siamo al 7 di agosto e Conte non ha mai potuto allenare il suo attaccante principale della squadra, titolare nella squadra. Ecco, volevo capire, al di là dell'aspetto tecnico, quale sarebbe il riverbero sull'aspetto economico-finanziario del club se Osimhen non dovesse più partire quest'anno, per esempio?
Ma sarebbe sicuramente rilevante, perché con Osimhen e Conte e il suo staff il Napoli avrebbe allocato sostanzialmente due risorse, circa 40 milioni di euro di costo lordo del personale. Il Napoli va già a traguardarsi con l'arrivo di Conte a stravolgere un po' le sue strategie, va a traguardarsi a circa 150 milioni di euro di costo del personale. Ricordo che il Napoli l'anno prossimo, dalle mie previsioni, avrà ricavi che poco supereranno i 160-165 milioni di euro, per cui solo 150 milioni di euro saranno assorbiti dal costo del personale.
Cioè dagli ingaggi, per intenderci.
Dagli ingaggi, sì. Quindi diciamo.
Perché quanto costa lo staff di Conte all'ordo, compreso Conte ovviamente?
Lo staff di Conte costa all'incirca 16 milioni di euro, qualcosa in più e non in meno.
E Conte?
Conte costa intorno ai 12 milioni.
Quindi siamo quasi a 30 milioni all'anno lordi tra Conte e il suo staff?
No, io parlo di costo lordo. Costo lordo.
I 16 sono compreso Conte?
Sì, compreso Conte.
Perfetto.
Sì. Quindi più i vari benefit, diciamo, relative ai traguardi raggiunti. Quindi diciamo che poi alla fine avremmo circa 150 milioni di euro al costo del personale, con 40 milioni di euro circa allocati su due risorse, su Osimhen e su Conte e il suo staff. Sarebbe una situazione molto complessa sotto questo aspetto, perché Napoli va, ripeto,
cioè un terzo del costo del personale, degli ingaggi sarebbero solo su Conte e su Osimhen, per intenderci.
Quasi. Quindi questo ovviamente in un contesto in cui il Napoli sicuramente il prossimo anno, meno appunto di non realizzare una plusvalenza che ovviamente oggi vedo eventualmente solo in Osimhen, avrebbe un bilancio che potrebbe chiudere con una perdita piuttosto rilevante, perché se consideri che i costi operativi del Napoli sono intorno ai 40 milioni di euro, già i ricavi meno i costi danno un meno 20, meno 30, a cui vanno aggiungerci gli ammortamenti per circa 90 milioni di euro, quindi il Napoli va a traguardarsi potenzialmente senza plusvalenze nel 2025 circa 90-100 milioni di euro di perdita d'esercizio, che è tranquillamente assorbibile dal patrimonio netto del Napoli, che supera ampiamente i 200 milioni di euro. Però comunque finanziariamente incomincia a essere rilevante, anche in un'ottica che è quella della strategia di Conte, cioè pensare solo al fatto che il Napoli vende un calciatore di 25 anni e ne compra uno di oltre 30, anzi abbondantemente
Lukaku.
E già fa pensare che è uno stravolgimento di natura strategica.
Beh, viene portato da Conte questo stravolgimento, perché lui poi indica i nomi da collocare nel Napoli.
Onestamente lui si è autodefinito un manager, però un manager quando entra in un'azienda conosce lo stabilimento, sa già chi mettere sulla catena di montaggio. A me questo è un po'.
Perché si è autodefinito, dici? Perché non lo è, secondo te?
Ma io non mi stai provocando.
No, dico, tu hai detto si è autodefinito un manager, quindi non lo è, è un allenatore.
Si è autodefinito lui, cioè Conte negli ultimi 3 anni è andato via da 3 club puntualmente più o meno a metà dell'opera, sostenendo che il club non gli aveva messo a disposizione dei profili tecnici adeguati per i suoi principi. L'ultimo anno addirittura dal Tottenham è andato via anche con qualche polemica interna. Cioè, secondo me essere un manager nel calcio odierno significa avere dei profili, degli skills molto completi e complessi. Non significa essere stato un allenatore, aver allenato più club internazionali. Secondo me è questa.
No, resta lì, perché dall'altro lato abbiamo un esponente del comune di Napoli, consigliere comunale a Napoli e presidente della commissione Infrastrutture e Trasporti, Nino Simeone, a cui facciamo anche gli auguri, perché si chiama Gaetano, oggi è San Gaetano. Auguri a tutti.
Grazie.
Gaetano, di buon onomastico. Ciao.
Grazie.
Nino.
Grazie, ciao Gian, ciao, buongiorno a tutti.
C'è Fabrizio Vettosi, economista, dall'altro lato, che ti faccio salutare. Nino, tra 3 giorni si riprende la stagione ufficiale al Maradona, c'è Napoli-Modena. Sì. Quali sono le novità? Mi pare che abbiate riaperto il settore inferiore della curva B.
Sì, era anche l'ora. Abbiamo fatto quell'opera di messa in sicurezza, era stata chiusa perché c'è stato un problema, diciamo, di natura statica. Comunque, messo a posto, restituito, diciamo, ai tifosi della platea del Napoli.
Un bel risultato, complimenti. C'è questa ordinanza indotta dal questore sulle bevande, sulla vendita di bevande 3 ore prima della partita e 2 ore dopo la partita, divieto di vendere bevande all'interno degli involucri, quindi lattine di bottiglie, da parte di tutti gli esercenti che sono attorno allo stadio.
Assolutamente, ma è una cosa che già era stata fatta negli anni precedenti e per ordine pubblico, perché quelli poi potevano diventare colpi contundenti, voglio dire. Si è semplicemente preso in considerazione e preso atto di una richiesta esplicita da parte di organi di controllo per la sicurezza dei tifosi. E, diciamo, non è niente di eccezionale, speriamo che non accada mai niente, andiamo avanti. godiamoci lo spettacolo che tra poco si ricomincia e di questo siamo tutti contenti, almeno io lo sono in modo particolare.
Beh, certo, è contento anche Fabrizio Vettosi, che forse sarà allo stadio, ma lo vedremo presto. Noi nel frattempo lo salutiamo. Fabrizio, buone vacanze, ci rivediamo tra qualche settimana.
Grazie, spero che di esserci col Modena, così vedo questi principi di gioco di Conte, spero di poter apprezzare.
E io li conosco abbastanza, ti ho seguito più di 30 allenamenti da Di Maro ad oggi, da vicino, sì, insomma, sì. L'ho vista crescere questa squadra. Devo dire che l'idea di gioco è molto interessante, ma si deve materializzare a dovere. Grazie a Fabrizio Vettosi. Poiché noi siamo in pubblicità, io non vorrei trattenere Nino Simeone. Nino, però un'ultima battuta te la voglio far dire. Pare che per il Maradona ci siano aziende internazionali di grande livello che siano interessate per la sponsorizzazione del nome con il loro marchio, è così?
Eh beh, il brand Napoli si vende una meraviglia, come si dice, diciamo, negli ambienti del turismo e di chi si occupa di turismo e di chi si occupa, diciamo, di business. Ovviamente un grandi marchi poter accostare il loro nome vicino a quello di Diego Armando Maradona e della città di Napoli sarebbe tanta roba, ma questo, voglio dire, aspettiamo gli eventi, e indipendentemente noi vogliamo avere elementi oggettivi e concreti, non certo. Chiacchiere.
Qui come se fosse lo stadio, si potrebbe chiamare Marte Maradona, insomma, per intenderci. Marte Maradona, dico Marte per Radio Marte, per non dire il nome di un brand, ma sarebbe un brand.
Dire, altrimenti ci mettiamo contro gli altri. Sì, tanta roba, posso garantirvi che è tanta roba.
Va bene, arriveranno soldi che poi andranno al comune, questi soldi eventualmente dell'azienda?
Nella stessa idea, ove mai sì, prendesse, diciamo, vita questa situazione, se nel caso la Società Sportiva Calcio Napoli non volesse o non potesse partecipare al tema della ristrutturazione, che è sempre un tema molto attuale. Non dimentichiamo che noi nel 2032, caro Gianluca, abbiamo gli europei e noi saremo una città ospitante, e nel 2026 siamo la capitale sportiva d'Europa. Voglio dire, ci sono tante cose, Napoli è al centro del mondo, non siamo più.
E quindi, diciamo, questi soldi a chi andranno? Perché dobbiamo chiudere, Nino.
Ma i soldi non è proprio di soldi, sono finanziamenti per ristrutturare lo stadio. Cioè, i soldi non devono andare
l'azienda, che... diciamo, l'azienda internazionale che potrebbe sponsorizzare il nome dello stadio, questi soldi andrebbero al Napoli o al comune?
Al Napoli assolutamente no, andremo al comune per acquistare, per ristrutturare, per mettere a punto in moto i meccanismi di ristrutturazione e riqualificazione dello stadio.
Grazie, auguri di buon onomastico, Gaetano. Grazie, ciao Nino. Grazie a Nino Simeone, presidente Commissione Infrastrutture e Trasporti del Comune di Napoli. Vogliamo in pubblicità tra poco ancora Castel di Sangro e un altro ospite internazionale. A tra poco. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Gigi Soriani in regia. Allora, c'è una notizia al Corriere del Mezzogiorno, la notizia è la seguente, risale al 4 agosto, Meret non convince Conte, c'è la suggestione Cesni. 4 agosto, ma io ripeto, c'è Salvatore Soviero, nella trasmissione Fuori Gioco, ne parla ormai dall'11 di luglio, e quindi stiamo parlando di 3 settimane prima. Società assente, nessun rispetto per i tifosi. Ieri abbiamo aspettato un'ora sotto la pioggia che iniziava l'allenamento, mezz'ora, non un'ora, dico io, e ieri sera 10 minuti soltanto con l'aspettativa di parlare con i giocatori, che non è stata diciamo rispettata. Assolutamente assurdo, scrive Max. Allora torniamo a Castel di Sangro da Dario Sarnataro, 2 minuti con il suo ospite, non di più, perché poi abbiamo,
esatto, 2 minuti, sì. Va benissimo, 2 minuti, l'abbiamo detto, diciamo, amico ascoltatore, abbiamo detto degli assurdi 9 minuti e mezzo ieri sera. Francesco Modugno di Sky, anche nostro opinionista, aveva un flash su 2 temi rapidissimi qua, Caiuste oggi in allenamento, eppure Caiuste anche Sky, pure l'hai detto per primo, praticamente vicinissimo al Brentford, e poi la questione Meret.
Sì, Caiuste è l'altro mercato. Caiuste, Gaetano, che tira, e presto Mario.
Tutto che era in campo non significa che si ritardano le questioni formali con il Brentford.
Ma ci sono delle dinamiche, dei tempi fisiologici, è un discorso molto avviato, non è un'operazione fatta, è chiusa. E quindi
serve anche l'occhio del ragazzo, definitiva, tutto, tutta la questione contrattuale.
Beh, penso che il ragazzo in Premier ci vada,
penso anch'io,
ci vada volentieri. Ha detto no al Galatasaray, a qualche altra opportunità che gli è stata prospettata. Penso che la Premier sia per lui una grossa opportunità.
Su Alex Meret, che ci dici?
che è il numero uno sempre anche dei sussurri del mercato e delle tribune. Vive una
condizione, può stare tranquillo,
vive una condizione di disagio e di imbarazzo. Il ragazzo è sicuramente un talento, un patrimonio del club, del calcio italiano. Venisse da me, da fratello maggiore, c'ho la barba bianca, dice: che devo fare? Io direi: guarda Alex, ma perché devi vivere sta condizione esistenziale sempre di precarietà?
Però tra le tante cose, chiudo, tra le tante cose in ballo, anche Von Rusch un po' a sorpresa rispetto a 10 giorni fa ovviamente, e anche altre situazioni, Nathan piuttosto che dire altro, Meret diciamo un po' in fondo come questione che il Napoli può o meno affrontare, più o meno affrontare.
Sì, ma la mia riflessione è di carattere ambientale, poi al di là delle considerazioni tecniche Antonio Conte e il suo staff fanno, la società, il direttore sportivo umano, legittime, giuste, ci sono delle gerarchie, delle preferenze, delle esigenze, va bene tutto, però da un punto di vista ambientale io capisco che per lui la situazione è veramente ai limiti, ma è così da anni. Paradossalmente spesso gli si imputa di non avere le spalle grosse, grande personalità, secondo me invece è il contrario, perché un altro al posto suo sarebbe già scappato.
È vero, grazie Francesco.
A voi, ciao.
Grazie per il flash Francesco Modugno, a te la linea.
Grazie
Gianluca.
A Francesco Modugno da Castel di Sangro, voliamo da un operatore internazionale di calcio che in tanti conoscete, Sabatino Durante. Sabatino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e ai tuoi radioascoltatori.
Grande esperto tra le altre cose di calcio brasiliano, qui insomma si intensificano le voci in una trattativa per il trequartista del Benfica, l'ala del Benfica brasiliano, David Neres, più o meno 25 milioni il costo del cartellino, che piace tanto ad Antonio Conte. Cosa potrebbe dare un giocatore del genere, che ha 27 anni, per dare qualche dato in più, è classe 97, al Napoli di Conte?
27, pensavo fosse ancora più giovane, 25, 26, vabbè, un anno in più. È un buon giocatore che non ha espresso il talento e le qualità che insomma gli si riconoscevano quando era al San Paolo. Ha fatto bene all'Ajax, un po' meno bene in Portogallo, ma è un buon giocatore insomma. Ecco, lui ha pagato l'etichetta del nuovo Neymar, ma tanto in Brasile appena esce fuori un esterno d'attacco con un po' di fantasia e molta velocità lo si paga e poi magari si paga lo spot di questa etichetta. Comunque un buon giocatore, ha fatto bene, è un esterno,
ma è un esterno che può giocare con disinvoltura anche in zona più centrale, cioè dietro la punta, secondo te?
Guarda, io l'ho visto poco e male giocare in quella posizione, lui è un esterno, è un
cioè gioca largo, lui ama giocare largo,
gioca largo a destra, il mancino che rientra e quindi fa anche qualche gol. Se poi può fare dietro la punta lo vedremo, se l'allenatore,
perché tu hai visto che Conte sta provando ormai dal primo giorno di allenamenti in ritiro a metà luglio a Di Maro il 3-4-2-1 con le due ali, diciamo Spinazzola e Mazzocchi, sempre in sovrapposizione a ridosso dei vertici dell'area di rigore avversaria, e i due trequartisti, quelli dietro la punta, in mezzo al campo, ecco.
Quindi Caraschelia farebbe il trequartista dietro la punta.
Sta giocando lì con 3-4-2-1, non con gli esterni larghi, ma con gli esterni un po' più in mezzo al campo.
L'allenatore troverà così, poi magari quando se vede che non funziona allargherà un po' questi due. Ma poi dipende molto da chi sta in mezzo, dai, chi è l'attaccante centrale, perché se c'è Lukaku penso che allargare i due esterni farebbe meglio. Insomma, anche perché lui ama giocare insomma con qualcuno un po' più largo, no? Lukaku, vedremo noi. Credo che i giocatori poi con un attimino un po' di disponibilità eccetera possono giocare anche ruoli diversi. Comunque Meres ha sempre giocato da attaccante esterno a destra perché è mancino, ma l'ho visto giocare anche a sinistra da vicino alla punta, l'ho visto giocare poco e nulla, però come si dice, con un po' di disponibilità eccetera si può fare tutto.
Beh, evidentemente se poi Conte lo ha indicato come giocatore ideale da prendere, significa che ha delle caratteristiche che a lui piacciono, che saranno certamente
è veloce, quindi è quello che serve un attimino oggi per quello che abbiamo visto anche all'europeo, no?
Cioè rispetto a Politano, Raspadori e Ngonghe, che sono i tre giocatori diciamo con cui se la giocherebbe Neres, è superiore a questi tre?
Come si fa a dire, più veloce
di Politano, di Raspadori e di Ngonghe.
Sì, più veloce, più rapido Se Conte riesce a tirargli via quel 20-30% che non ha espresso, tira fuori un giocatore importante. Poi quando un allenatore ti sceglie e ti dà fiducia, il giocatore dà non il 100, il 200%, quindi può darsi che Conte riesca a tirar fuori quello che lui non ha dato, perché quando lui si è trasferito dal San Paolo all'Ajax, insomma, ha fatto faville, quindi si aspettava molto da lui. Ha fatto bene, ripeto, perché quando dice non è che ha fatto male, ha fatto bene, ma da Vinci si aspettava, insomma, che esprimesse le qualità che tutti gli riconoscevano nel settore giovanile di San Paolo, nel San Paolo dall'inizio all'Ajax. Può darsi che Conte tirerà fuori quello che non ha espresso fino adesso, insomma, i ragazzi.
Senti Sabatino, in chiusura, l'Inter è ancora la squadra più solida dopo aver vinto lo scudetto quest'anno, perché gli altri sono tutti cantieri aperti. Il Napoli ovviamente che deve sfoltire la rosa e deve dare qualche nuovo giocatore a Conte, ma anche la Juve ha bisogno di mettere appunto diversi tasselli, anche il Milan, insomma la Roma più o meno si è creata, insomma, però mi sembra che la griglia della Serie A sia ancora un po' nebulosa, ecco, in questo momento nelle posizioni di vertice.
Eh sì, vabbè, mettiamo la Ferrari davanti, poi magari
la Ferrari e l'Inter adesso?
Sì, l'Inter lo era anche quando ha vinto il Napoli, quando ha vinto il Milan, cioè si fanno i pronostici per essere sbagliati o per essere azzeccati, cioè sulla carta è la squadra più forte, ma poi non vorrà dire che arriva per prima, perché l'Inter da 4-5 anni è la squadra più forte. Quando ha vinto il Napoli, un campionato stupendo, l'Inter sulla carta era più forte. Quando ha vinto il Milan, l'Inter era più forte, poi dopo è arrivata dietro, quindi sulla carta è la più forte. Il Napoli è un cantiere aperto, è vero, la Juventus è vero, ma sai, i cantieri poi
anche il Milan, no?
Sì, sulla carta sì, però il campionato, allora, vincere due volte è sempre difficile, ripeto, è sempre difficile. Hai ragione, guardando così sulla carta l'Inter dovrebbe essere favorita, ma poi c'è sempre la sorpresa. Il Napoli secondo me deve curare un po' tutti i mal di pancia che ci sono stati e che ancora ci sono. Conte è la persona giusta per guarire un po' tutto. Certo, ho l'impressione che il Napoli sia un po' in ritardo, però quello che non si fa in un mese può darsi che si faccia in una settimana.
E con questo auspicio e con questo augurio di Sabatino Durante chiudiamo questo collegamento. Sabatino, ci risentiamo nei prossimi giorni.
Buon lavoro.
Grazie.
Buon lavoro
e buona giornata a te. E salutiamo Dario Sarnataro che è ancora a Castel di Sangro. Eccolo lì, Dario. E allora, giorno numero 14, eccoci, che si consumerà con un altro allenamento in serata che noi documenteremo questa sera alle 19 nell'edizione serale di Forza Napoli Sempre.
Esatto, l'ultimo a porte aperte, poi due giorni a porte chiuse, domani e dopodomani, prima della partenza a Napoli, e appunto questa sera ci saremo alle 19 per raccontarvi quello che sarà successo sul campo del Patini. A più tardi.
Grazie a Dario Sarnataro, nostro inviato a Castel di Sangro per il giorno numero 14 del ritiro del Napoli in Abruzzo. Grazie a Gigi Soriani in regia, a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio, a stasera alle 19, a più tardi.
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo